Buonasera carissimi amici e soprattutto un calorosissimo saluto da parte del vostro Enzo. Bene, questa sera possiamo aprire il secondo libro di Samuele. Venerdì scorso abbiamo letto, se vi ricordate, che il primo libro di Samuele si chiude con la terribile sconfitta di Israele ad opera dei Filistei, nel corso della quale trovano la morte il re Saul e suo figlio Jonathan. Nel libro che segue, il secondo libro di Samuele, prosegue la narrazione della storia del popolo di Israele durante la vita del re Davide. Dividiamo il primo capitolo in due parti. Nella prima, la notizia della morte di Saul e di Jonathan viene portata a conoscenza di Davide da parte di un giovane amalechita. Nella seconda, è riportata l'elegia che Davide compone in onore del re Saul e di suo figlio. Leggiamo i primi 10 versetti del capitolo 1 del secondo libro di Samuele. Dopo la morte di Saul, Davide, tornato dalla vittoria sugli Amalechiti, si fermò 2 giorni a Siclag. Il terzo giorno arrivò dall'accampamento di Saul un uomo con le vesti stracciate e con il capo cosparso di polvere. Giunto in presenza di Davide, si gettò a terra e gli si prostrò davanti. Davide gli chiese: «Da dove vieni?» L'altro gli rispose: «Sono fuggito dall'accampamento di Israele». Davide gli disse: «Che cosa è successo? Dimmelo, ti prego». Egli rispose: «Il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti morti, e anche Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti». Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose: «Come sai tu che Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti?» Il giovane che gli raccontava queste cose disse: «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa, e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia e i carri e i cavalieri stavano per raggiungerlo. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi: eccomi. Egli mi chiese: chi sei? Gli risposi: sono un amalechita. Egli mi disse: avvicinati a me e finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo. Io dunque mi avvicinai e lo uccisi, perché sapevo che una volta caduto non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che egli aveva in capo, il braccialetto che aveva al braccio, e li ho portati qui, al mio signore». Mentre israeliti e filistei si fronteggiano in battaglia e questi ultimi infliggono agli altri una pesante sconfitta, Davide si trova a Siclag, dove è raggiunto dopo aver inseguito la banda di amalechiti che avevano saccheggiato la città e dopo aver recuperato il bottino e liberato le donne e i bambini che erano stati fatti prigionieri. Il terzo giorno che Davide si trova a Siclag, arriva un uomo con le vesti stracciate e il capo cosparso di cenere, in segno di lutto. L'uomo si prostra davanti a Davide, che gli chiede subito da dove venga. L'uomo risponde che è fuggito dall'accampamento di Israele, dove vi era stato un cruento combattimento, nel corso del quale erano morti molti uomini, e fra essi il re Saul e suo figlio Jonathan. Davide chiese all'uomo come facesse ad essere certo della loro morte, e questi, cui erano note le vicende di Davide, la persecuzione di Saul nei suoi confronti, la sua fuga, le sue peregrinazioni, equivocando le parole di Davide e pensando di recargli una notizia gradita e di essere ricompensato per la parte da lui avuta nella morte del re, gli conferma che egli stesso gli aveva inferto il colpo mortale, sollecitato da Saul in persona. Probabilmente Saul, gettandosi sulla sua spada, non era ancora morto, e vedendosi completamente accerchiato dai filistei per non cadere vivo nelle loro mani, chiede al giovane amalechita di finirlo. Questi non esita, poi gli prende il diadema, il braccialetto, e lo porta a Davide. L'amalechita non comprende la gravità del suo gesto, pensa di sfruttare a suo vantaggio questa azione, che trova possa essere considerata un servizio lodevole reso a Davide, il candidato più accreditato a diventare re dopo la morte di Saul e dello stesso figlio Jonathan. Vediamo invece qual è la reazione di Davide alle parole della amalechita. Leggiamo i versetti dall'11 al 16 da Seconda Samuele, capitolo 1. Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò. Lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan, suo figlio, del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato quelle cose: «Di dove sei?» Quegli rispose: «Sono figlio di uno straniero, di una amalechita». Davide gli disse: «Come mai non hai temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del Signore?» Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse: «Avvicinati e colpisci costui». Quello lo colpì ed egli morì. Davide gli disse: «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te, quando hai detto: io ho ucciso l'unto del Signore». Nell'ascoltare il racconto della Malechita, che non lascia dubbi sulla sorte di Saul e di Jonathan, Davide e gli uomini che sono con lui si stracciano le vesti, piangono, digiunano fino a sera in segno di lutto per il re e per suo figlio e per tutti gli israeliti che sono rimasti uccisi quel giorno durante la battaglia. Poi Davide, rivolgendosi al giovane, gli chiede quale sia la sua provenienza e alla risposta del giovane che conferma la sua origine malechita, egli rimarca la sua temerarietà nel non aver esitato a uccidere colui che il Signore aveva scelto come re d'Israele. Altre volte in passato, pur avendone l'opportunità, Davide aveva rinunciato a fare la sua vendetta nei confronti di Saul, sapendo che essa appartiene al Signore, come anche gli appartiene la prerogativa di decidere la vita o la morte di ogni uomo. Davide perciò pronuncia la giusta sentenza per un assassino e non esita a far eseguire da uno dei suoi uomini la condanna che la legge prevedeva per un reo confesso. Il capitolo primo si conclude con l'elegia composta da Davide in onore di Saul e di Jonathan per commemorare in tutto il paese di Giuda la loro morte. Leggiamo i versetti dal 17 al 27, sempre da questo primo capitolo del secondo libro di Samuele. Allora Davide compose questo canto funebre su Saul e suo figlio Jonathan e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. È il canto dell'arco, si trova scritto nel libro del Giusto. Il fiore dei tuoi figli, o Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai sono caduti quei prodi? Non portate la notizia a Gat, non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Le figlie dei Filistei ne gioirebbero, le figlie degli incirconcisi ne farebbero festa. O monti di Gilboa, su di voi non cada più né rugiada né pioggia. I vostri campi non diano più primizie per le offerte, poiché là fu gettato via lo scudo dei prodi, lo scudo di Saul, che l'olio non ungerà più. L'arco di Jonathan non tornava mai dalla battaglia senza aver sparso sangue di uccisi, senza aver trafitto grasso di prodi, e la spada di Saul non tornava indietro senza avere colpito. Saul e Jonathan, tanto amati e cari mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figlie di Israele, piangete su Saul. Egli vi rivestiva deliziosamente di scarlatto, alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. Come mai sono caduti i prodi in mezzo alla battaglia? Come mai venne ucciso Jonathan sulle tue alture? Io sono in angoscia a motivo di te, Jonathan, fratello mio. Tu mi eri molto caro, e l'amore tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne. Come mai sono caduti i prodi? Come mai sono state infrante le loro armi? Davide compone questo canto in onore di Saul e di Jonathan e ordina che sia insegnato a tutti i componenti della tribù di Giuda. Spesso, nella nostra società, in occasione della morte di qualche personaggio celebre, anche i suoi avversari partecipano alla commemorazione, unendosi al coro degli elogi. Non dobbiamo pensare che questo sia stato l'atteggiamento di Davide in questa circostanza. Non è l'ipocrisia che anima e ispira Davide nella composizione di questo elogio, ma il rispetto, l'affetto sincero nei confronti dell'amico Jonathan e il dolore per delle vite così tragicamente spezzate. I guerrieri più valorosi di Israele sono stati uccisi in combattimento, sui suoi monti. Davide non sa trovare la ragione e non vuole che la notizia si diffonda nella città dei Filistei perché gioiscano e facciano festa. Per Israele questo è un giorno funesto, un giorno di lutto perché due eroi, due uomini che nel passato avevano operato grandi imprese, forti come leoni, veloci come aquile, non faranno più ritorno al loro paese. Davide non riesce a capacitarsi per quanto è accaduto e piange l'amico scomparso, Jonathan, per lui più caro di un fratello e da lui grandemente amato. Il re Saul, che aveva perseguitato Davide durante tutta la sua vita per metterlo a morte, e il suo figlio primogenito, Jonathan, erano morti. Nulla più ostacolava l'ascesa di Davide al trono, così come aveva annunciato il Signore già per mezzo di Samuele. Ciò nonostante, Davide è incerto, non sa cosa fare. Teme la famiglia di Saul e gli uomini rimasti fedeli a lui e chiede consiglio al Signore. Leggiamo la prima parte del capitolo 2, dai versetti 1 al 7, sempre dal secondo libro di Samuele. Dopo questo, Davide consultò il Signore e disse: «Devo salire in qualcuna delle città di Giuda?» Il Signore gli rispose: «Sali». Davide chiese: «Dove devo andare?» Il Signore rispose: «Ad Hebron». Davide dunque salì con le sue mogli, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Davide vi condusse pure la gente che era con lui, ciascuno con la sua famiglia, e si stabilirono nelle città di Hebron. Gli uomini di Giuda vennero e unsero là Davide come re della casa di Giuda. Fu riferito a Davide che erano stati gli uomini di Jabes di Galad a seppellire Saul. Allora Davide inviò dei messaggeri a Jabes di Galad e fece dire loro: «Siate benedetti dal Signore, voi che avete mostrato questo atto di lealtà verso Saul, vostro Signore, dandogli sepoltura. Ora il Signore mostri a voi la sua bontà, la sua fedeltà. Anche io vi farò del bene perché avete agito così. Ora si rafforzino le vostre mani e siate uomini valorosi, perché il vostro Signore, Saul, è morto, e la casa di Giuda mi ha unto come re su di essa». Dal suo rifugio di Siclag, Davide vorrebbe fare ritorno in Israele, ma non sa come il popolo lo avrebbe accolto. Prudentemente, pensa di recarsi dapprima presso la tribù di Giuda, cui apparteneva la sua famiglia, e consulta il Signore in proposito. Egli lo indirizza verso Hebron, dove Davide si stabilisce con le sue due mogli e tutto il suo seguito. Qui Davide viene proclamato e unto re, con l'approvazione di tutti gli uomini della tribù di Giuda. A Davide viene riferito, non sappiamo con quale intento, che erano stati gli uomini di Jabes di Galad a dare sepoltura a Saul. Davide sa riconoscere un atto di giustizia compiuto senza secondi fini e si affretta a mandare dei messi a Jabes per dimostrare a questi uomini la propria gratitudine per quanto avevano fatto per Saul, quasi si fosse trattato del proprio padre. Davide non giudica secondo le consuetudini umane, probabilmente un altro avrebbe interpretato come un segno di lealtà nei confronti di Saul il gesto degli uomini di Jabes e li avrebbe puniti. Ma egli giudica secondo la legge di Dio e sa che quegli uomini avevano agito rettamente. Il suo vuole essere un gesto di riconciliazione, un chiaro messaggio di pacificazione in un paese diviso tra partigiani di Davide e partigiani di Saul. Davide sprona i galaditi a continuare a comportarsi così e, prendendo atto della morte di Saul, annuncia loro di essere stato scelto come re dalla tribù di Giuda. Intanto, nel resto di Israele vi è fermento. Abner, il capo dell'esercito di Saul, fa proclamare re di Israele il secondogenito di Saul, Isboset, ma la tribù di Giuda continua a rimanere fedele a Davide. Si prospetta una situazione di guerra civile, ma vediamo come questa si evolverà leggendo i versetti dall'8 al 25 di Seconda Samuele, capitolo 2. Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Isboset, figlio di Saul, lo fece passare a Mannaim e lo nominò re di Galad, degli Ausuriti, di Israel, d'Efraim, di Beniamino e di tutto Israele. Isboset, figlio di Saul, aveva 40 anni quando fu fatto re di Israele e regnò 2 anni. Ma la casa di Giuda seguì Davide. Davide regnò a Hebron, nella casa di Giuda, per 7 anni e 6 mesi. Abner, figlio di Ner, e la gente di Isboset, figlio di Saul, uscirono da Mannaim per marciare verso Gabaon. Joab, figlio di Seruia, e la gente di Davide si misero anch'essi in marcia, si incontrarono presso lo stagno di Gabaon e si fermarono gli uni da un lato dello stagno, gli altri dalla parte opposta. Allora Abner disse a Joab: «Vengano dei giovani e si affrontino con la spada in nostra presenza». E Joab rispose: «Vadano pure». Quelli dunque si mossero e si fecero avanti in numero uguale, 12 per Beniamino e per Isboset, figlio di Saul, e 12 della gente di Davide. Ciascuno di essi, preso l'avversario per la testa, gli piantò la spada nel fianco. Così caddero tutti insieme. Perciò quel luogo che è vicino a Gabaon fu chiamato Kelkath-Hazurim. In quel giorno vi fu una violenta battaglia nella quale Abner, con la gente di Israele, fu sconfitto dalla gente di Davide. C'erano là i tre figli di Seruia, Joab, Abisai e Asael. Asael era veloce come una gazzella della campagna. Asael si mise a inseguire Abner e non si voltava per andare a destra o a sinistra, ma correva dietro ad Abner. Abner, guardandosi alle spalle, disse: «Sei tu Asael?» Questi rispose: «Sono io». Abner gli disse: «Voltati a destra o a sinistra, afferra uno di quei giovani e prenditi le sue spoglie». Ma Asael non volle smettere di inseguirlo. Abner di nuovo gli disse: «Smetti di inseguirmi, perché obbligarmi a inchiodarti al suolo? Come potrei poi alzare la fronte davanti a tuo fratello Joab?» Ma egli si rifiutò di cambiare strada. Allora Abner, con l'estremità inferiore della lancia, lo colpì nel ventre, e la lancia lo trapassò. Asael cadde e morì in quello stesso luogo, e quanti passavano di là, dove egli era caduto morto, si fermavano. Ma Joab e Abisai inseguirono Abner, e il sole tramontava quando giunsero al colle di Amma, che di fronte a Ghia, sulla via del deserto di Gabaon. I figli di Beniamino si radunarono dietro Abner, formarono una schiera compatta e si fermarono in vetta a una collina. In Israele non vi è pace. Gli uomini della tribù di Beniamino, fedeli alla casa di Saul, si raccolgono presso Abner, mentre quelli della tribù di Giuda, fedeli alla casa di Davide, si raccolgono presso Joab e i suoi fratelli. Le due fazioni si fronteggiano nei pressi di Gabaon. Prima di affrontarsi in battaglia, sui propositi di Abner, si cerca di affidare la sorte del confronto armato a un gruppo di 24 giovani, 12 per parte, che si sfidano in un combattimento senza vincitori. Tutti i duellanti muoiono, e a questo punto, per le due formazioni, non rimane che lo scontro che si rivolse con la vittoria degli uomini di Giuda, capeggiati da Joab. Dopo la battaglia, il più giovane dei fratelli di Joab, Asael, si pone all'inseguimento di Abner, con l'ambizioso intento di ucciderlo. Abner, comandante e soldato esperto, conoscendo la sua superiorità e non volendo far del male al giovane, aggiungendo con la sua inutile morte un altro motivo di astio fra sé e Joab, cerca di dissuaderlo. Asael non si ferma e Abner lo trafigge con la sua lancia. La morte di Asael, come era prevedibile, accende nei suoi fratelli Joab e Abisai il desiderio di vendetta. Entrambi si lanciano all'inseguimento di Abner nel deserto di Gabaon. Verso sera i due giungono nei pressi del colle di Amma, dove gli uomini di Beniamino, capeggiati da Abner, li attendono, disposti sulla cima del colle. Abner si rivolge a Joab, cui fa appello perché cessi questa insensata guerra fratricida. Ma vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando anche questa sera, quindi avremo la possibilità di vedere la proposta di Abner per far cessare questa guerra. A risentirci quindi a domani, al solito orario. Ciao.